Time to Jazz. Le audioletture estratte da New Think di Vooming 1. Train suonava ogni nota di un blues come se Dio la portasse in palmo di mano. E pensa che i critici bianchi, e i critici erano tutti bianchi, lo definivano anti-jazz. Insieme a Miles si era già lanciato nelle improvvisazioni modali, alla Kind of Blue. Improvvisavano liberi dalle solite progressioni di accordi. Liberi. Poi Train formò il quartetto classico. Lui al sax, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al basso, Elvin Jones alla batteria. La più grande macchina da palco che ho mai visto in azione. Alla fine scavalcò le note. Dal suo sax venivano fuori nitriti, ululati, squittii, muggiti, barriti, guaiti, madre natura. Si scrollava di dosso la musica dei bianchi con le loro carinerie di merda. La nostra musica era i versi dei babbuini e delle bertucce, era il gibbone che urla appeso al ramo. Il jazz libero. Il nero americano si vergognava dell'Africa. L'Africa era lo sfondo dei film di Tarzan, la terra dei selvaggi. Tarzan si tuffava dal fiume e usciva che era ancora pettinato. La mia gente l'avevano strappata all'Africa con la forza. Non la conosceva più, la odiava senza saperne niente. Come diceva Malcolm, non puoi odiare le radici senza odiare l'albero. Ci volle qualche decennio per cambiare le cose. Marcus Garvey piantò il seme predicando il ritorno in Africa. Dagli anni 30, sempre più neri si convertirono all'Islam, religione più africana. Nel jazz entrarono sempre più richiami all'Africa, finché non si sviluppò il nazionalismo nero. Intanto l'immagine dell'Africa cambiava da così a così. Una rivoluzione dietro l'altra, il gigante si risvegliava e si scrollava di dosso l'Europa. I neri americani lessero i dannati della terra di Fanon. Diceva: solo la rivolta e la violenza guariscono l'anima del colonizzato, ed era la nostra anima quella di cui parlava. La vedi la copertina di Life appesa dietro lo scrittoio? È del 60. La foto fu scattata a Leopoldville, Congo belga. Re Baldovino in solenne processione, vestito di immacolato bianco su una decappottabile nera. Uno studente africano si fa avanti e gli strappa di mano la spada cerimoniale. Semmai un'immagine ha avuto un valore simbolico. Dopo un po' vennero fuori a New York e a Chicago musicisti neri che volevano compiacere i critici bianchi. Nelle interviste citavano Stockhausen, Weber, Varese, Schoenberg e altri crocchi di cui non mi ricordo il nome. Anche Hornet, tutte le sue chiacchiere incomprensibili, la musica armolodica, pure lui ha composto sinfonie, sonate, quella roba là. Voleva essere preso sul serio. Se c'è gente che ha suonato per gli intellettuali bianchi, sono proprio quelli del Free. Un bel po' di quella roba era merda. A un certo punto tutti pensavano di poter improvvisare per ore. Niente beat, niente linea di basso, niente saper suonare. Essi sentivano dei grandi, davvero radicali, come i bimbi che petano e ruttano per far arrabbiare la mamma. Quella roba là ha dato una mazzata al jazz. Gli impresari non volevano più saperne e i fratelli quei dischi non li compravano, ma perché avrebbero dovuto? Se vuoi sentire gente che si incazza e strombazza, ti metti alla finestra all'ora di punta. A Boston, le sommosse dopo l'omicidio del Dr. King scemarono perché i fratelli volevano vedere James Brown in TV. Avessero trasmesso Cecil Taylor, chi l'avrebbe cagato? Thank you.
Time to Jazz. Le audioletture estratte da New Think di Wu Ming-1.